venuti dalla chiesa di Fossano, eravamo lì per la loro riunione a giovedì sera e poi anche lì e Giulia ci hanno incaricati di portare i loro saluti. Stanno abbastanza bene lassù, anche se stanno a almeno 5 gradi, se non 10 gradi più freddi. Siamo contenti di stare qui al caldo. Oggi vorrei considerare con voi 1 Pietro capitolo 5. Forse non arriveremo agli ultimi versetti, ma praticamente questo studio, dipende quanto tempo ci vuole, potremmo finire il contenuto principale della lettera stamattina. E allora leggo da 1 Pietro, capitolo 5, dal versetto 1. Pietro scrive ai suoi o agli anziani della Chiesa: esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete i greggi di Dio che è tra di voi, sovvegliandolo, non per obbligo, ma volontariosamente, secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di questo di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Così anche voi, giovani, siete sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalza a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che la medesima sofferenza affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Or il Dio della grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A Lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Qui abbiamo un brano molto interessante. Abbiamo passato la maggior parte del nostro studio di 1 Pietro vedendo quali sono le nostre responsabilità come credenti. Qui trovo una cosa molto più pratica. Ha sempre a fare con la nostra responsabilità. Ma sembra una cosa un po' più pratica, forse una cosa più chiaro di quello che dobbiamo mettere in pratica. Non dico che è più facile mettere in pratica, ma è spiegato in un modo particolare. È curioso che Pietro comincia parlando agli anziani. Chi sono gli anziani? Nella Chiesa chi sono gli anziani? Quale responsabilità hanno? Sono uguali a tutti gli altri membri di Chiesa? O sono diversi? Recentemente avevo un confronto con una persona riguardo questo qui, qual è la responsabilità di un anziano? Ah, gli anziani sono tutti uguali. Sono tutti uguali con tutti gli altri membri. Per il fatto che siamo tutti credenti in Gesù Cristo, che abbiamo la stessa responsabilità davanti al Signore, possiamo andare bene. Ma l'anziano ha una responsabilità in più che gli altri membri non hanno. Perché gli anziani hanno responsabilità per curare la Chiesa. In una famiglia, i genitori e i figli sono uguali? Sì, sono tutti quanti esseri umani. Sì, hanno tutti due occhi, un naso, due orecchi, due piedi, due mani. Ma il compito di un genitore è molto, ha molto più responsabilità che quello dei figli. I figli devono imparare qual è il modo di vivere la loro vita. I genitori devono insegnare ai loro figli delle cose. Che cosa succederebbe se i nostri figli cercassero di insegnarci? Aspettate 5-6 anni e cercheranno di insegnarvi. Vero? Perché non so che cos'è, ma quando un ragazzo o una ragazza arriva, non tutte, questi due qui sono bravi, ma molti cominciano a dire ai genitori dove sbagliano e quello che devono fare invece di quello che stanno facendo. E molte volte nella famiglia comincia di essere un conflitto proprio perché uno non vuole rispettare il proprio ruolo e il ruolo dei suoi genitori. Il Signore ha stabilito ordine. La Chiesa è lo Stato. Noi crediamo che ci dovrebbe essere una divisione netta fra la responsabilità dello Stato e la responsabilità della Chiesa. Dio ha ordinato il governo dello Stato e lo Stato ha un certo responsabilità. Dio ha dato anche una responsabilità alla Chiesa. Ma se la Chiesa cerca di prendere il potere temporale mentre sta cercando di fare il compito della Chiesa, qualcosa va in conflitto. Se lo Stato cerca di non solo fare il suo compito temporale, ma cerca di governare anche la Chiesa, troveremo delle difficoltà. Perché hanno due compiti diversi. Uno è un compito civile, l'altro è un compito spirituale. Anche se ci sono influenze dalle persone che fanno parte di tutte e due l'autorità o di tutte e due l'ente, i compiti sono distinti. Magari se ci fosse più credenti dedicati al Signore che fanno parte del governo dello Stato. Ma se questi che fanno parte dello Stato cercano di evangelizzare tutto, ci sarà conflitto. Anche se il credente deve testimoniare della sua fede anche fra i suoi colleghi. ci sono modi e modi. Non può pretendere che il governo avrà tutta la sensibilità alla parola di Dio che è un credente. E ci sono questi conflitti che possono presentarsi quando dimentichiamo o ignoriamo i nostri ruoli. Pietro in questo brano cerca di mettere a punto questi ruoli nella Chiesa, i ruoli fra i membri di Chiesa. Pietro, chi è? Pietro era un pescatore. È stato chiamato da Gesù di imparare a diventare un pescatore degli uomini. Seguendo Gesù per quei 3 anni, è diventato un pescatore degli uomini. Soprattutto dopo che è arrivato lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste. Lui è stato nominato un apostolo di Gesù Cristo. Alla fine di Giovanni, l'ultimo capitolo, Gesù sta sulla riva del mare. Gli apostoli stanno pescando. Oh ragazzi, avete pescato? No. Gettate la rete dall'altra parte. E hanno preso una grande quantità di pesce. E uno degli altri hanno detto a Pietro, oh, è il Signore. E Pietro, non so se avevano già portato tutti i pesci a bordo o no, ma lui si è buttato in acqua per arrivare prima da Gesù. Gesù già stava arrostendo dei pesci. Ha detto a Pietro, oh, portate voi i pesci che avete pescato. Non è che Gesù ha fatto la moltiplicazione dei pesci lì. Hanno pescato. Portate i pesci, arrostitelo, favorite o cucinate sul fuoco mio. Più tardi c'è questa conversazione che Gesù ha fatto con Pietro. Pietro, mi ami più di questo? Oh, Signore, sai che ti voglio bene. Che cosa ha risposto Gesù? 3 volte. 2 volte le pecore, 1 volta per gli agnelli. Quello. Pascete, o pasci le mie pecore. Pasci il mio gregge. Perciò è bello, ricordando questa scena, quando arriviamo qui a 1 Pietro 5, dove lo stesso Pietro dice, io esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anch'io, un anziano. Pietro avrebbe potuto dire, esorto agli anziani, io che sono un apostolo ho l'autorità di dirvi così così. Il generale può dire, voi fate così, perché io sono il generale. Ma potrebbe dire, voi militari, fate così, io vi dico così perché anch'io sono un militare. Io faccio parte della stessa cosa che fate voi. E Pietro non dice, io sono apostolo perciò dovete ubbidire. No, lui si identifica con loro, anziani. Vi esorto voi anziani, io che sono anch'io un anziano. Io sono come voi. Non è che sono qualcosa tanto di più di voi. Anche se era un apostolo, che è stato usato dal Signore per un compito particolare nella Chiesa di Gesù Cristo. Dice, esorto gli anziani. Gli anziani sono quelli che sono responsabili della Chiesa. La responsabile per la cura spirituale della Chiesa. Voi anziani, vi esorto, ma aspetta, esorto me stesso, perché anch'io sono un anziano con voi. Lui non stava con loro, non stavano nella stessa chiesa di loro, eppure dice, con l'autorità che aveva come apostolo, dice, io sono anziano come voi. Perciò vi esorto, che sono anziano come loro, ma non solo questo. A questo punto nella storia, probabilmente molti di questi anni non hanno potuto seguire Gesù nella sua missione terrena. Probabilmente ci sono abbastanza tempo è passato che una seconda generazione di credenti che non hanno visto Cristo, che non hanno sentito Cristo, che non hanno testimoniato la crocifissione e risurrezione di Cristo. Probabilmente siamo abbastanza in avanti che c'è un'altra generazione che è entrata nella Chiesa. Non sono meno cristiani, non sono meno credenti, ma sono persone che non hanno testimoniato a tu per tu, come testimone oculare delle cose che Gesù ha fatto. Ma Pietro li fa ricordare qui, io sono un testimone oculare di quello che Gesù ha fatto, di quello che Gesù, in particolare riguardo la sua sofferenza, la sofferenza che attraverso di che ha potuto guadagnare la salvezza e il perdono del peccato per chi crede in Lui. Dice pure che sarà partecipa con gli anziani nella gloria futura. E in questo versetto vediamo il presente, il passato e il futuro. Vi esorto adesso, così, ma nel passato ero testimone oculare di Cristo. Nel futuro parteciperò anche con voi della gloria che il Signore ci darà quando saremo con Lui per sempre. La speranza che un credente ha per il futuro. Perché la nostra fede non ci ha soltanto salvato dalla condanna che avevamo sul collo nostro nel passato. Quella condanna che è stata tolta quando abbiamo creduto in Gesù Cristo. Ma quando abbiamo creduto, questo ci ha dato una visione della speranza futura. Quando saremo con Cristo, sarò pure partecipe alla gloria che deve essere manifestata. E con questa promessa di Pietro, versetto 1, lui stabilisce un rapporto con gli anziani di queste chiese che erano sparsi per la persecuzione di quell'epoca. Se ricordate al capitolo 1, troviamo che questa lettera è stata scritta ai forestieri. Perché erano forestieri? Per la persecuzione che è stata subita dalla Chiesa. Perciò Pietro si identifica con loro. Pietro li fa ricordare quello che credono. Perché credono? fa ricordare la speranza che c'è cristiani. Perciò agli anziani dice: pascete il mio gregge, pascete il gregge di Dio che è tra di voi. L'anziano ha una grande responsabilità di pascere il gregge. Pascete il gregge. Che cosa vuol dire pascere? La prima risposta che vogliamo spontaneamente dire è di dare cibo, di portare il gregge a buon pascolo, dove l'erba è fresca, dove l'erba è buona, dove l'erba è dolce, dove l'erba è saziante, dove l'erba soddisfa. E quante cose ci fa. Non so quante volte passate sulla strada delle zingari a Rancuno Sud, dove stanno costruendo un nuovo ospedale. Su tutti e due i lati ci sono i campi. E a volte troviamo un gregge di pecore. A volte stanno da questa parte, a volte dall'altra parte. È curioso per me annotare i campi prima che c'è il gregge, mentre c'è il gregge e dopo che il gregge è portato via. E la cosa che mi rimane è: nel campo, dopo che il gregge ha finito nel campo, ci sono ancora tutti questi rami di erbaccia secca che stanno ancora lì. Erba che ovviamente non ha un buon nutrimento per la pecora. Forse per la capra sì, perché sembra che la capra mangia molte cose che la pecora non mangia. È curioso che la pecora non mangia tutto, ma mangia, è contenta. Ma credo che il pascere ha qualcosa in più. Il compito del pastore non solo di dare cibo che sazia la pecora. La pecora non mangia da cibo soltanto. La pecora ha bisogno anche di acqua. E così ha bisogno di trovare acqua per rinfrescarsi. Ma l'acqua che scorre troppo veloce non è piaciuto tanto delle pecore. Se la pecora dovesse entrare nell'acqua così, annegherà sicuramente. Allora il pastore trova acque che sono quiete, acque che non scorrono tanto. Non so se chi era che mi ha fatto vedere questa foto su Facebook di un pastore in mezzo a un fiume, in mezzo a un pieno, che lui e il gregge ha trovato questo punto in alto, un'isola in mezzo a questa marea di acqua. Il pastore stava lì e tutte le pecore intorno. Molto bello, molto significativo per me. Le pecore che stanno vicino al pastore, che prende cura di loro. La pecora ha bisogno di protezione. Il pastore più famoso nella parola di Dio potrebbe essere Davide, che è diventato re di Israele. vero che mentre era pastore delle pecore ha trovato o sviluppato delle dote che erano utili per lui più tardi quando è diventato re. Il giorno quando Davide si è presentato davanti al re Saul, dicendo: oh, chi è questo filisteo che parla così al popolo di Dio? Io andrò a combattere questo gigante. Ma tu sei un ragazzino. Ah, ma io sono pastore di pecore. E un giorno è un leone è venuto e ha strappato una pecora. Io sono corso dietro e ho preso quella leone e l'ho ucciso. Un altro giorno un orso è venuto e ha fatto la stessa cosa e ho ucciso anche quell'orso, e quel gigante sarà come quel leone e come quell'orso oggi. Perché ci sono i pericoli là fuori. E il gregge deve essere protetto anche da questo. Pietro agli anziani dice: pascete il gregge di Dio. Prendi cura di loro. Dagli gli elementi necessari. Dà la protezione, dà tutto quello che è necessario perché vengono pasciati, curati. Ma come si pasce un gregge? Sembra che il pastore sta lì in mezzo al campo con i gregge facendo niente. Sembra che Davide prendeva la fionda e ha praticato la sua mira con la fionda e un sasso che più tardi era utile per uccidere il gigante. Sembra che lui ha portato uno strumento con sé e ha passato molto tempo sulla colle verdeggiante nell'ombra cantando, scrivendo delle poesie. Praticamente a prima vista sembra che il pastore non fa nulla, è un nulla paziente. Lui sta lì e riposa tutto il giorno. No, sta lì 24 ore su 24 ore. Sì, non c'è sempre un animale che va per prendere una pecora. Ma mentre lui sta suonando, cantando, praticando la mira con la fionda, è sempre attento di quello che sta succedendo intorno a lui. Pronto per reagire, ammazzando il tempo forse, ma sempre attento al suo compito di pascere il gregge, sorvegliando il gregge. Ma l'anziano non deve fare questo compito per obbligo. È compito suo. È qualcosa che lui deve fare. Ma non è una cosa che deve fare per obbligo. Dovrebbe avere quella qualità, se no non viene nominato con probabilmente. Ma sorveglia, non per obbligo, ma volenterosamente. Volenterosa, diligente, zelante, alacre, attivo, operoso, laboroso. Sinonimi che ho trovato per questa parola volenterosamente, di pascere, sorvegliando non per obbligo ma volenterosamente, una cosa che fa senza, qual è la parola? La mente vuota. Senza discutere, senza reclami, senza dire ma perché devo farlo io? Senza dire oh chi mi va? No, questi non sono risposte di qualcuno che lo fa volenterosamente. I genitori con i figli. Curiamo i nostri figli volenterosamente o controvoglia? I coniugi curano i loro coniugi volenterosamente o controvoglia? Al lavoro facciamo il nostro lavoro volontariamente o controvoglia? L'anziano non può permettere una cosa del genere di subentrare. Volenterosamente. Dopodiché, chi è il capo? Chi è il responsabile per l'anziano? Sì, molte volte risponde alla Chiesa. Ma lui fa questo compito perché deve rispondere alla Chiesa? O lo fa perché deve rispondere a Dio? Non deve farlo per vile guadagno. Anche la parola di Dio dice che l'operaio è degno del suo mestiere. Il motivo perché un anziano cura i gregge di Dio non è perché vuole arricchirsi. Quando ero giovane sentivo: se tu vuoi diventare ricco, inizia una nuova religione. Infatti, in quell'epoca c'erano diversi predicatori che sono stati riconosciuti nella maggior parte del mondo, che avevano ricchezze enormi. E ci sono ancora oggi altri che fanno così. Ma se lo scopo è di arricchirsi, non prenderà cura del gregge come è dovuto. Lui non lo fa perché può guadagnare soldi, ma lo fa di buon animo. Avevo difficoltà di capire la differenza fra volenterosamente e di buon animo. Capisce? Hai mai provato di spiegare la differenza? Per me non è molto facile. Ah, già abbiamo detto che cosa significa volenterosamente. Ma di fare di buon animo, subentra quella fare con gioia. C'è una cosa più emotivo, qualcosa dentro di te che dà la gioia di poter investire nell'opera di Dio, che rende l'opera volenterosa più felice. Perché vedi quello che Dio vuole fare nella gregge sua. Di buon animo. Non come dominatore. Un dominatore. Un dittatore. Uno che domina. Avete mai fatto domanda perché Dio fa o paragona la sua chiesa con un gregge invece di paragonare la sua chiesa con la mandria? Curioso questo? Di solito quando vuoi trasportare una mandria da una parte all'altra, i cowboy stanno dietro o stanno ai lati e riescono di mandare la mandria in una direzione o l'altra. Hai mai visto una scena dove hanno cercato di portare le pecore come portano le mandre? Cerchi di spingere le pecore e le pecore vanno vroom! Cerchi di mandare la mandria e qualcuno va di qua e di là, ma la maggior parte vanno così. I cowboy che stanno a fianco cercano di raccogliere quelli che fuggono di qua e là, ma la maggior parte del mandria va avanti. Ma il gregge non sanno dove andare, non hanno senza direzione o altro, sembra. Devono essere guidati, non spinti. Come se il pastore li attirasse avanti e non a spingere da dietro, perché non funziona molto bene. Si può domare un cavallo, ma si può domare una pecora? Sì, la pecora è docile di natura, ma ha pure una mente per se stessa. Gli anziani non devono essere dominatori. E poi questa parola affidati. Il gregge della Chiesa non appartiene all'anziano. Vedendovi come il gregge di Dio in questo posto, e io come anziano, non appartenete a me. Appartenete a Dio. E io, come pecora, un riconosciuto anziano delle pecore, la vostra cura è stata affidata a me. C'è un motivo per quello. C'è un modo giusto che devo affrontare questo. Come si fa? Affidati, non come dominatori, ma come esempio al gregge. Ricordate il fucile con il punto di miro in cima alla canna? Il soldato sta dietro il fucile, e mira verso il bersaglio, ma mira attraverso quel puntino in cima alla canna del fucile. E come esempio, io vorrei stare lì come la persona che vi indica Cristo. Ma quando il soldato mira, se guarda al punto della canna, riesce a centrare il bersaglio? Ma quando focalizza sul bersaglio, attraverso quel punto sulla canna, riesce a prendere il bersaglio? Il compito dell'anziano è di portare il gregge verso Dio. E voglio essere quel puntino che vi aiuta a trovare la via per andare dal Signore. Sì, anziano, sì. Ma uno dei pecore, delle pecore, del gregge di Dio, affidato un compito da Lui, per curare il gregge suo, in un modo particolare, non un modo negativo, perché nel futuro il sommo pastore apparirà. Il sommo pastore darà la corona della gloria che non appassisce, di essere premiato dal sommo pastore, premiato da Cristo stesso, perché ha curato il suo gregge nel modo giusto. Così il piano per la guida della Chiesa, un piano prestabilito, un piano benedetto da Dio stesso, un piano mandato avanti attraverso questi secoli per la sua gloria e per il nostro bene. Non ho potuto finire tutto il capitolo. Pensavo che era che questa parte andava più veloce. Perché questa parte forse non era tanto per voi quanto per me. Anche se può servire anche a voi per capire qual è la responsabilità di chi ha ricevuto l'affidamento del gregge di Dio in questo posto. È una responsabilità. È una responsabilità che spero viene fatta con gioia, che viene fatta con volontarosità, di buon animo. Sicuramente non è per vile guadagno. E ringrazio il Signore per questo privilegio che ho, di essere l'anziano riconosciuto in questa Chiesa. È un compito che a volte è pesante, un compito che porta delle gioie, ma un compito visto in prospettivo della visione di Dio per la sua Chiesa, è un compito molto grande ma molto bello. E ringrazio il Signore per questo compito. Lo merito? No. Ma affidato sì. E Signore, vogliamo ringraziarti perché tu hai provveduto per la guida per la tua Chiesa, che tu hai dato il pastore al gregge, che tu hai provveduto i requisiti, tu hai dato il modo di guidare per capire qual è il ruolo e come svolgere questo ruolo, perché il compito possa essere fatto secondo il tuo volere, secondo la tua volontà, perché tu potresti prendere la gloria per qualsiasi benedizione che viene attraverso questa Chiesa. Grazie, Signore, perché ci hai fatto capire di più il ruolo che hai affidato all'anziano. E ti preghiamo, Signore, che possiamo sostenere e capire come vorresti guidarci e dove vorresti portarci, perché possiamo sempre diventare più sani spiritualmente, perché possiamo godere di quella salute che è fondamentale per la nostra crescita spirituale. E Signore, ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen.
Voglio sentire.